Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è come sempre Andrea Ettori e qua con me c'è Federico Benedusi. Fede, ben ritrovato.
Ben ritrovato caro Andrea.
Allora chiedo scusa a tutti, chiaramente se nell'ultima settimana come avete visto il podcast non è stato postato, insomma non è andato in onda perché causa una leggerissima influenza che il sottoscritto si è beccato negli ultimi 10 giorni ed ero proprio impossibilitato a parlare, a raccontare quello che è successo soprattutto per quanto riguarda il Supercross a Seattle la scorsa settimana, 2 settimane fa, e quindi insomma chiedo scusa a tutti, chiedo scusa a Fede insomma per questa assenza che non ci ha permesso di avvicinarci ancora di più, Fede, ai 100 podcast, ecco. Però adesso ci arriviamo,
è questione di poco tempo.
Esattamente, di poco tempo. Allora, ovviamente parliamo della gara del mondiale che si è corsa ad Agueda in Portogallo nel fine settimana. Faremo un piccolissimo recap di Seattle. Il Supercross era fermo questo weekend, tornerà in pista nel fine settimana con la Triple Crown di St. Louis, quindi un piccolo recap di quello che abbiamo visto a Seattle, poi parleremo un attimo di quello che potremmo vedere e di quello che ci aspettiamo di vedere appunto a St. Louis. Però Fede, partiamo chiaramente dal mondiale. Come ho detto, si è corso in Portogallo ad Agueda, in MXGP ha vinto Jorge Prado, una vittoria molto molto importante per quanto riguarda il pilota spagnolo. In MX2 ha vinto Tom Vial. Fede, partiamo dalla MXGP, ma partiamo prima dalla gara un attimo, Fede, dalle ultime notizie che ho visto che hai commentato anche sui social e riguardano fondamentalmente due piloti. Il primo l'hai messo anche su P300, la nuova operazione che dovrà fare Romain Fèvre dopo l'infortunio, se vi ricordate, al Supercross di Parigi di qualche mese fa, quindi Fèvre ancora lontano da un possibile rientro, e ancora le voci, Fede, che riguardano Jeffrey Herlings per quanto riguarda il National negli Stati Uniti. Herlings, ricordiamolo, è ancora out, non ha ancora partecipato a nessuna gara del mondiale, Fede.
Allora sì, sono un po' i due temi ricorrenti, si è parlato tanto ovviamente dei due grandi protagonisti mancati di questa stagione, chiaramente il primo e il secondo classificato del Mondiale 2021. Per quanto riguarda Fèvre, ha annunciato peraltro il 1° di aprile, quindi ha dovuto specificare subito, mi piacerebbe che fosse un pesce d'aprile ma non lo è. Ha specificato appunto questa cosa e ha confermato che dovrà operarsi di nuovo. Purtroppo l'arto infortunato a Parigi, la gamba, quindi la tibia, non ha calcificato bene, diciamo. Il processo di recupero non è andato come si sperava. È tornato in moto, ma ha visto subito che effettivamente c'erano dei problemi, quindi dovrà essere nuovamente operato, quindi tempi di recupero ancora più incerti di quanto già non lo fossero, e quindi insomma perdiamo questo protagonista per ancora più tempo, dovremo attendere ancora qualche settimana in più. Per quanto riguarda Herlings invece siamo tornati indietro di 3 anni. Era il 2019, Herlings era il campione in carica, si infortunò in Spagna, tra l'altro, sempre sulla stessa pista, prima dell'inizio della stagione, e anche in quel caso arrivarono voci riguardanti il suo passaggio, un possibile passaggio agli Stati Uniti. Per quanto riguarda la stagione in corso, proprio dovuto al fatto che insomma nel mondiale non c'era nulla da giocarsi e non c'è più nulla da giocarsi in questo momento, mentre con una partenza nel mese di maggio Herlings potrebbe recitare un ruolo da protagonista per il campionato outdoor statunitense. Essenzialmente la cosa sarebbe ben vista da KTM, però allo stesso tempo c'è la problematica che in MXGP KTM non sta correndo praticamente.
Assente, esatto.
non ha piloti ufficiali perché hanno chiamato Guarmé, che si è infortunato praticamente subito. E poi era, diciamo, un contratto per le prime due gare, i primi due Gran Premi. E niente, insomma, KTM in MXGP non ha moto ufficiali. Tra l'altro, sempre in tema KTM, si è infortunato anche Kjær Olsen, che non ha partecipato al Gran Premio del Portogallo, dovrebbe tornare per Arco di Trento. Insomma, la situazione è questa qui. Abbiamo un team come KTM, importante, campione in carica, che nella classe regina del motocross mondiale non schiera alcuna moto. Quindi questa è una situazione che dovremmo attendere, dovremmo valutare. Ovviamente negli Stati Uniti la situazione è che Muskan non correrà al National, e lo sappiamo.
Sì.
Lessinger attualmente è infortunato, per il National dovrebbe tornare, ma chiaramente non sarà al 100% della forma da subito. Webb nell'outdoor, insomma, sappiamo, discorsi che abbiamo già detto e ripetuto. C'era questa sirena riguardante anche Cairoli eventualmente per qualche partecipazione spot.
Ed era una sirena che era abbastanza importante, soprattutto quest'inverno. Poi onestamente non se n'è proprio più parlato.
Sì, non se n'è più parlato. Poi, insomma, a contribuire a questo silenzio c'è anche il fatto che Cairoli poteva sostituire Erlings all'inizio di questo mondiale
e non l'ha fatto.
Quindi non sappiamo effettivamente a che punto sia questa situazione. Probabile che si sia risolto in un nulla di fatto. Adesso sono tornate queste sirene, questi rumors, che poi rumors più di tanto non sono, perché quando è lo stesso Grubel a parlare, evidentemente
qualcosa c'è.
È un qualcosa di vero, ci deve essere. Quindi attendiamo. La partenza del National è tra poco più di un mese. Erlings in questo lasso di tempo sicuramente tornerà a lavorare anche in moto, tornerà a fare un po' più di carico, diciamo, quindi avrà un'idea migliore sulle sue effettive condizioni e su quello che può rischiare. Ecco, attualmente la situazione del mondiale sarebbe chiara, cioè il ritorno di Erlings avrebbe come unico scopo quello di raggiungere le 100 vittorie.
Sì.
Gliene manca una sola e effettivamente, insomma, sarebbe un grandissimo obiettivo, però anche l'unico per quanto riguarda un mondiale, che è molto lungo, molto stancante e allo stesso tempo comunque privo di alcun obiettivo ulteriore per Erlings, mentre negli Stati Uniti chiaramente ci potrebbe essere un campionato da vincere contro piloti molto forti e in casa loro, quindi sarebbe uno stimolo niente male per Erlings.
Vedremo. Per uno che vive poi appunto di sfide, ecco, di stimoli, Erlings, sappiamo bene che tipo di animale è da gara, penso che gli Stati Uniti possano essere davvero un grande stimolo, anche perché poi immagino che in questi mesi di assenza abbia accumulato una certa cattiveria, partendo dal fatto che, insomma, il suo infortunio è arrivato davvero in modo molto molto banale e di fatto gli ha compromesso completamente la stagione del mondiale, ecco.
Aggiungiamo poi ovviamente le nazioni negli Stati Uniti,
esatto.
Quindi potrebbe rappresentare un traguardo in più e l'adattarsi già alla tipologia di pista degli Stati Uniti. Poi ricordiamo che il National a Red Bud ci correrà,
sì.
Quindi questione anche di un po' di esperienza in più. Poi chiaramente Erlings Red Bud la conosce già, perché si è già disputato un'azione lì e lo ha quasi vinto, peraltro, però chiaramente già provare la pista, provare l'ambiente e dover magari sobbarcarsi viaggi un po' meno lunghi potrebbe sempre tornare utile. Quindi le note positive da una sua eventuale esperienza americana ci sono, ce ne sono davvero tante, quindi sarebbe molto interessante per lui, per KTM e anche per noi, però bisogna sempre tenere in considerazione anche Il fatto che KTM alla fine non può permettersi di non schierare nemmeno una moto nel mondiale, ecco.
No, poi insomma ne abbiamo parlato anche legato al Supercross, anche lì è una stagione comunque complicata per loro e sì. A livello proprio di motocross adesso Vial è riuscito a recuperare, a riprendersi, quindi in MX2 sono lì davanti, però per quanto riguarda insomma sia Supercross con Webb, anche lui ben in ripresa, ma soprattutto in MXGP, è un peccato perché ci perdiamo forse l'occasione di vedere Harris col numero uno, anche se comunque, certo, come diceva Federico, penso che qualche gara o qualcosa comunque lo farà sul mondiale, perché c'è l'obiettivo delle 100 vittorie, quindi evidentemente l'uno forse lo vedremo, però è ovvio che con i presupposti che c'erano quest'inverno, anche con le foto e la scelta appunto del numero tra l'84 e l'1, che lo stesso Harris aveva chiesto anche ai tifosi, ci eravamo fatti un po' la bocca a Fede.
Insomma, sì, sarebbe stato.
C'è da dire che a novembre dello scorso anno sapevamo già del ritiro di Tony, però mai avremmo pensato di ritrovarci a commentare un mondiale da MXGP senza Hermix, senza Fevre, non si sa ancora quanto, non c'è Tony, ma questo lo sapevamo. E quindi, ecco, avevamo ben altre aspettative sotto questo punto di vista. Sì, perché insomma, il Fevre che avevamo lasciato a Mantova era comunque un Fevre che aveva perso il campionato all'ultima gara, all'ultima manche, e quindi avevamo tante aspettative su lui. Poi insomma il cambio di struttura anche, ecco, per quanto riguarda Fevre, Kimi con Kawasaki, ecco, Kimi Raikkonen, insomma c'erano tante cose. Kawasaki di fatto l'abbiamo persa anche lei nel mondiale MXGP, perché Ben Watson sta facendo tanta fatica, a dispetto di previsioni che per quanto mi riguardavano invece io lo vedevo molto bene in questo mondiale. In realtà sta facendo davvero fatica, e anche lui su Instagram con qualche post lo sottolinea tutte le volte che sta facendo molta fatica. E niente, Fede, commentiamo ora questo duello tra Tim Geiser e Jorge Prado, e quindi focalizziamoci ora sulla gara di Agueda, e ti chiedo se molto probabilmente ora, prima della gara di Arco di Trento che si correrà questo fine settimana, possiamo dire ufficialmente che è tornato Jorge Prado al 100%.
Ma allora, avevamo lasciato Prado in Argentina tra tanti punti di domanda, lo avevamo definito un po' enigmatico, ecco, nelle sue prestazioni si capiva poco proprio questo suo altalenare tra prestazioni superbe ed altre dimenticabili. In Argentina aveva precisato come avesse bisogno magari di piste un po' più tortuose, un po' meno veloci per rendere al meglio, e direi che in Portogallo ha tenuto fede pienamente a queste parole, perché Agueda si è rivelata essere una pista molto arcigna, molto complicata per i sorpassi, e trattata anche in maniera non ottimale, se posso permettermi, perché è stata bagnata molto, resa tanto scivolosa, poi si è scavata all'inverosimile, soprattutto
certe curve erano veramente scavate.
Sì, una giornata di domenica in particolar modo. E Prado però si è confermato, perché ha comandato gara 1 praticamente dall'inizio alla fine. Gara 2 ha subito il ritorno di Geiser, che effettivamente gli ha piazzato proprio un attacco secco a cui Prado poi non è più riuscito a rispondere, e ovviamente si è portato a casa una vittoria che ci voleva, che lo riporta tra l'altro a parità con Geiser per quanto riguarda le vittorie in carriera, sono appaiati a quota 36, e questo dà ulteriore pepe alla sfida, perché comunque Prado, se adesso è riuscito a ritrovare una certa condizione, è chiaro che dobbiamo analizzare questo mondiale da una prospettiva un po' differente. Perché se è vero che Geiser comunque non sbaglia praticamente mai, e anche in Portogallo diciamo che a parte la partenza di gara 1 a cui comunque ha rimediato bene perché ha portato a casa un terzo posto, continua effettivamente a non sbagliare praticamente mai,
risultato di stagione, il terzo posto in una manche, quindi
esatto quindi un volino di marcia, niente male. Bisogna dire che un Prado ritrovato al 100% chiaramente sappiamo quanto possa essere veloce e competitivo.
Sì, soprattutto perché il Prado al 100%, allora il Prado non al 100% partiva comunque bene e poi calava. Adesso il Prado al 100% che parte bene lo stesso fa fatica a prenderlo, cioè, quindi se ritroviamo il Prado in modalità MX2, ecco, per Geiser comunque si fa molto complicato. Poi c'è da dire
comunque. Poi tra l'altro arriva un momento della stagione che a Prado potrebbe dire molto bene, perché lui ad Arco di Trento è sempre stato piuttosto veloce, questo anche Geiser, quindi domenica io mi aspetto un confronto molto molto acceso, perché entrambi vanno tanto forte sulla pista di Arco di Trento.
Sì, ricordiamo il duello con Cairoli di Geiser.
I tanti duelli con Cairoli. Prado comunque ha vinto, se non ricordo male, il primo Gran Premio in carriera proprio su quella pista, quindi una pista che gli ha sempre detto bene. Poi arriva Kegums sulla sabbia, poi c'è Maggiora, poi c'è Riola, altra pista di sabbia, e poi si va in Spagna. Quindi sono quattro Gran Premi dei prossimi cinque che a Prado potrebbero dire molto molto,
molto bene.
Quindi arriviamo già in un periodo della stagione molto importante, con una sfida che adesso è a due, con l'aggiunta magari di un Renault non in versione Agueda, perché il Portogallo ha fatto molto molto fatto molta fatica effettivamente. Insomma, è un mondiale che si gioca tra due, forse tre, e ora arrivano delle sfide molto interessanti, molto importanti.
Sì, credo che sia un mondiale che si giocherà a due, esclusivamente a due. Renault, che sta dimostrando davvero, a parte Agueda, come dici tu Fede, una competitività molto importante, potrebbe eventualmente entrare in gioco se davvero uno dei due davanti a lui crollasse o si facesse male, bisogna dire. Detto questo, lo vedo proprio come il terzo incomodo per quanto riguarda proprio la lotta tra Geiser e Prado, ecco, questo sì. Dopo è ovvio che nel motocross niente è assolutamente scontato, quindi Renault ha 144 punti in classifica, Geiser ne ha 186, Prado ne ha 165. La stagione, come vi ricordava Federico prima, è eterna ancora, e quindi può veramente succedere di tutto. Detto questo, mi viene da dire che proprio Geiser e Prado sono in questo momento, ecco, i due piloti che si giocheranno molto probabilmente il titolo ad arrivare a fine stagione.
Sì, è una visione alquanto probabile. Poi Renault, teniamo sempre presente che è un rookie. Per quanto mi riguarda ha già raggiunto tutti gli obiettivi che poteva raggiungere quest'anno.
Sì, assolutamente.
Non era assolutamente scontato vederlo già così competitivo da subito. Quello di domenica è stato un passo falso, non si è trovato bene con la pista, non era neanche tanto tanto in forma lui.
Però ha mostrato intelligenza, perché comunque ha portato a casa dei punti. Ecco, non ha...
Sì. Beh, è caduto in entrambe le manche.
Sì, è caduto, ma penso soprattutto per il discorso proprio che non avesse feeling col tracciato, non tanto credo per un discorso legato al voler recuperare, ecco. Secondo me proprio gli mancava davvero il feeling con la pista.
Poi chiaramente dobbiamo sempre considerare Yamaha in generale, perché hanno tre moto, tre piloti che possono essere molto competitivi. Al di là di Renault, domenica sembra che l'MXGP abbia ritrovato un buon Koldenhoff, che ha sperato il podio. Koldenhoff è molto a targhe alterne, però in qualche modo è riuscito a gestire il suo problema alle braccia, che sta diventando quasi cronico. Lo ha gestito bene in gara 2, forzando un po' meno la mano, ma riuscendo comunque a portare a casa un terzo posto in Scia Prado. Sever risente ancora della botta presa in Argentina, in Portogallo ancora non si è risparmiato un'altra caduta, che insomma in gara 2 avrebbe potuto fare a meno, ecco, in generale non sta rendendo come avrebbe dovuto rendere Sever in questo momento, cioè in questo periodo della stagione, visto che mancano due grandi protagonisti, visto che il capitano del team Yamaha poteva essere considerato lui, si è giocato già tante chance importanti e non penso che possa effettivamente recuperare esatto. Il treno ridato a questo punto.
Voi teniamo conto che c'è anche lo Husqvarna adesso, eh?
Un altro tema, sì, sono le Husqvarna che stanno andando molto forte. Bogers tornato sul podio dopo 5 anni per la prima volta in MXGP e tra l'altro ricordiamo 15 giorni dopo essersi slogato una spalla in Argentina, quindi tanta roba, è un pilota che ha affrontato qualunque genere di problematica fisica ancora dal periodo in Honda, che per lui è stato un incubo,
è stato un incubo. Si è fatto male praticamente al primo giro con la nuova moto.
È una stagione l'ha saltata di netto praticamente, quella del 2018, adesso si è ritrovato, l'ambiente standing contract comunque sta proseguendo sulle buone cose già fatte l'anno scorso con GasGas, avendo confermato i propri piloti ha potuto proseguire il proprio lavoro da dove si era fermato l'anno scorso. Anche Jonas tutto sommato dopo i problemi avuti in inverno sta tornando piano piano, andato un po' meno bene rispetto all'Argentina ma forse è stato anche un pochino più concreto, e questi possono essere altri due piloti in grado di inserirsi, quindi può avere, cioè è uno scontro mondiale a due ma che può avere diversi arbitri, diversi giudici di gara, poi chiaramente va a seconda dei weekend, il pilota può adattarsi più o meno bene alla pista, mi viene in mente Bogers che è un pilota molto veloce sulla sabbia ma che è riuscito a fare la differenza anche sulla terra rossa in Portogallo, quindi delle incognite ci sono, mancano due grandi protagonisti però il motocross va comunque seguito e resta sempre spettacolare per com'è e interessante per com'è.
Assolutamente, poi Fede, prima di passare alla MX2 direi di fare anche intanto un applauso a una statistica che tu hai messo, che è quella che riguarda Jeremy Van Rebeck. Ok, sì. Che l'hai proprio scovata tu, perché se non ricordo male Van Rebeck è tra gli unici tre piloti finora nel campionato del mondo che si è sempre classificato tra le prime 10.
Sì, in ogni manche.
In ogni manche. Sì. E la classifica è chiara, perché Van Rebeck con la Beta è in settima posizione nel campionato, e Van Rebeck sta facendo davvero tanta, tanta roba con questa moto, bisogna proprio sottolinearlo.
Insomma, è una garanzia, tanta esperienza, è un pilota che non sbaglia praticamente mai, tanta
porta a casa i punti.
Tanta costanza, che è sempre stata una caratteristica della sua carriera quando non ha avuto problemi fisici, è sicuramente il pilota di cui la Beta aveva bisogno sicuramente.
E diciamo che speriamo possa trovare davvero una manche, una gara, anzi soprattutto dove eventualmente
sì, anche possa fare anche qualcosa in più,
esatto,
fare
esatto.
Proprio quel risultato che esatto. Può brillare e spiccare, vero?
Esattamente, ecco, gli mani, esatto, speriamo possa trovarla, perché l'ha fatto già in passato e quindi gli manca probabilmente proprio trovare, anche con un po' di fortuna, ecco, una combinazione che possa portare alla Beta addirittura a lottare anche ipoteticamente per il podio e quindi
insomma,
ce lo auguriamo. Ecco.
È un risultato non irraggiungibile alla fine.
Sì, sì, assolutamente.
Insomma, ripensando anche a un weekend come Mantova, che è andato molto bene, poi i due piazzamenti sono arrivati, ma è rimasto un pochino indietro. Poi chiaramente non possiamo paragonare la Beta alla Honda, alla Gas Gas o alla Yamaha.
Sappiamo bene i problemi che ci sono, quindi
insomma, i problemi ce ne sono. Speriamo che anche il nostro Lupino, esatto, riesca a uscirne, perché Lupino sta attraversando
la stagione peggiore della carriera, come ha definito lui,
di ogni genere. Sì,
gli mandiamo un grande abbraccio, perché si è operato di appendicite in Portogallo ieri, di dolore di stomaco, sono dolori di pancia che aveva, che avevano fatto pensare a una indigestione, in realtà era l'appendicite, quindi ennesimo guaio per Lupino in questo 2022.
Una settimana dopo essersi, dopo aver mediato una frattura alla mano,
esatto, problemi con la moto, comunque insomma con lo sviluppo, insomma lui ha proprio definita peggiore stagione finora della carriera. Ha bisogno che insomma in questo caso proprio la fortuna di lo cominci un po' a guardare, perché effettivamente è un peccato, perché un Lupino in forma, comunque tenendo conto di quello che sta facendo vedere Vado Rebek, sarebbe un altro che la Beta potrebbe tranquillamente piazzare in top 10 in questa stagione di MXGP.
Assolutamente sì, poi anche esatto, per quanto visto l'anno scorso,
cioè, alla grande,
per il Lupino visto nel 2021, su una Beta portata costantemente in top 10 da Van Horebeck, sì, Lupino ci può stare bene, quindi speriamo che si riprenda più presto. Poi sempre anche ottica nazioni, che è lontano, però bisogna guardarci, insomma è un pilota che va ritrovato, gli auguriamo di riprendersi più presto.
E un grande applauso anche ad Albertone Forato, all'ennesima ottima prova di questa sua stagione in MXGP con la Gas Gas privata, nono, quindi altra top 10 conquistata per Forato. Fede, anche lui sta facendo una stagione molto consistente.
Molto consistente, era reduce da un round in Argentina segnato da qualche problema fisico, ha avuto problemi diciamo di stomaco, ecco, problemi di salute. In Portogallo si è ripreso bene al 100%, poi consideriamo che non era magari la sua pista, perché su una pista in cui le partenze sono importanti, lui che non è un grande partente, ma più che a livello tecnico, diciamo proprio a livello fisico, perché un pilota con la stazza di Forato non si può neanche pretendere che faccia all shot o che parta nei primi 3-4 ogni gara. E quindi per quanto ci può lavorare c'è un piccolo limite che va prevaricato. Quindi Forato sta facendo grandissime prestazioni con una moto non ufficiale, sempre ben preparata, perché i complimenti al team SM Action vanno rinnovati sempre e comunque. Ormai anche lui è una costante della top 10 in campionato, adesso è nono, per cui grande lavoro anche da parte sua, che da quando insomma ha debuttato in MXGP è riuscito a migliorare costantemente, ritrovando una buona forma, superando gli infortuni che lo avevano segnato agli inizi, e quindi bene così. Ad Arco di Trento correrà quasi a casa sua, e pertanto sarà un altro dei nomi da tenere maggiormente in considerazione.
E occhio alla crescita di Hugo Fernandez, che Federico lo dice spesso, sta crescendo molto molto bene il pilota spagnolo in questa MXGP, e può essere davvero uno che si può tranquillamente inserire anche proprio per la lotta per il podio, perché sta andando forte, sì, ed è un pilota molto molto veloce e forse livello troppo precipitoso.
Che sia un pilota tanto aggressivo lo sappiamo,
però
è un pilota che come prestazione pura è uno che se azzecca la manche ti arriva nei primi tre, ma
sì, sì,
poi impensierisce,
sì,
anche i primi due volendo.
Sì, Ruben, sì, è
un po' la mina vagante di questa stagione, poi con una Honda che deve chiaramente ritrovare Evans, che è un caso a parte perché ha saltato una stagione e mezza praticamente, e quindi non si può pretendere più di tanto neanche da lui. Honda ha questa carta matta da giocarsi che in varie occasioni potrà tornare molto utile, secondo me, perché Fernandez è proprio un pilota rognoso. Quando te lo trovi, fianco a fianco, lo devi battere.
Diciamo che per Honda, esatto, può essere una bella carta, perché un Fernandez che deve aiutare Geyser ipoteticamente in questo finale di, in un finale di stagione di quest'anno, rispetto al Fernandez di Mantova della scorsa stagione, ecco, può essere veramente un fattore per Geyser, perché con una stagione in più sulle spalle in MXGP può davvero diventare molto molto competitivo anche per giochi di squadra eventualmente. Quindi Honda ha una bella carta da potersi giocare in ottica campionato, per dare tra virgolette una mano a Geyser, che comunque, diciamo prima, peggior risultato in manche finora in stagione, terzo posto, quindi insomma c'è anche poco da dire, ecco,
si aiuta spesso e volentieri da solo, però, esatto. Però siamo memori di quanto è successo a fine 2021,
esatto,
si aiuta da solo, ma non diciamolo troppo forte, che poi che le carte possono sempre essere sparigliate da un momento all'altro, quindi
esattamente.
Che Honda si tenga buono Fernandez, che è un bel talento e può essere un pilota molto pericoloso e molto importante.
Passiamo alla MX2 velocemente, dove è arrivato un colpo da parte di Tom Vial, perché soprattutto in ottica campionato, che ha guadagnato 10 punti su Iago Gers, che ha chiuso in terza posizione alle spalle di Arup, che sta sostanzialmente sorprendendo, perché è salito anche in terza posizione in campionato e sta veramente andando forte con la sua Kawasaki. E, ecco, per Viale, ecco, Fede, a parte la vittoria, comunque la cosa più importante è aver guadagnato comunque un bel bottino di punti rispetto a Gerz.
Sì, allora di Viale dobbiamo dire che sta piano piano riprendendo il ritmo, perché la caduta di Mantova l'ha sentita molto, ha fatto un po' fatica.
Chi non l'avrebbe sentita?
Dici te, eh? No, ha fatto un po' fatica con gli allenamenti, quindi ha perso un pochino il ritmo e adesso pian piano lo sta ritrovando. Anche la off-season per lui non è stata facilissima. Sicuramente positivo il fatto che abbia recuperato dei punti in Portogallo. In telecronaca ho sentito Jason Thomas dire che è stata una vittoria un po' agrodolce per lui, e mi trovo d'accordo questo pensiero, perché effettivamente comunque Vial ha vinto, ha recuperato dei punti, ma in gara 2 Gerz è tornato a far sentire forte la sua voce. Ha conquistato una vittoria di Mansch che ha già frenato un po' l'entusiasmo del suo avversario. Gerz arrivava da una caduta in gara 1 che sinceramente non mi sono ancora capacitato. Tra l'altro è stata replicata anche da qualcun altro in MXGP, adesso non ricordo da chi, ma c'era evidentemente una buca in quel punto, doveva esserci qualcosa, un canale un po' malmesso, però non mi sentirei tanto di attribuirla ad una foga di Gerz.
No, assolutamente
un suo particolare errore, perché è caduto in maniera talmente strana che doveva essere successo qualcosa. Gerz ha messo una top a gara 1 chiudendo nono, poi ha vinto gara 2 studiandosi bene Vial, attaccandolo e superandolo, quindi.
Allora, e questa è la cosa più importante, perché Gerz che riesce a rispondere subito dopo il problema di gara 1
non è banale, è vero. Quindi Vial, poi sappiamo quando è in forma cos'è capace di fare, che ruolino di marcia può tenere. Quindi sicuramente il fatto che Gerz gli abbia vinto in faccia, tra virgolette, in gara 2 è stato molto importante. Vial comunque ha recuperato dei punti, si è riportato a meno 16 e anche qui ovviamente è un campionato apertissimo, anche perché diciamo che le alternative, a differenza dell'MXGP, magari scarseggiano un po', perché ci aspettavamo la squadra gas gas competitiva, invece Langenfelder continua a prendere delle legnate ad ogni weekend. E chiaramente riprendere il ritmo del primo round, dei primi due round, inizia a diventare un po' più complicato.
E la Gefferner senza le legnate sarebbe lì in mezzo sicuramente.
Insomma, sicuramente. Tra le cadute di Argentina e Portogallo direi che è stato parecchio condizionato.
Ma soprattutto fede il problema è Matteo Guadagnini.
Guadagnini resta un po' l'enigma. Sì. Sì. Guadagnini resta l'enigma perché... Insomma, anche in Portogallo, gara 1, il shot,
caduta subito.
Alla seconda curva ci arriva a mezz'aria, insomma, si fa un po' fatica a capire cosa gli stia succedendo, gli manca un po', non dico neanche il ritmo, perché alla fine in gara 2 è partito male, ma poi ha recuperato il quinto posto, ha fatto qualche sorpasso, si è fatto valere, lui stesso dice che poteva avere il ritmo anche per vincere addirittura, e quindi viene un po' complicato fare davvero dei ragionamenti lucidi al 100% su di lui.
Sembra faccia fatica a mettere insieme un po' tutto, nel senso che sì, dove sì. C'è una bella partenza c'è subito un errore, sì. Dove la partenza è sbagliata ed è una cosa... che gli capita molto molto spesso, ora gli manca comunque il ritmo per riuscire a recuperare, ma recuperare bene, non riesce proprio a incastrare, e un anno fa obiettivamente dopo quello che aveva fatto mai mi sarei aspettato un anno dopo di ritrovarlo così, perché l'anno scorso probabilmente c'eravamo... Cioè adesso si avvicina anche alla gara di Maggiora, sappiamo quello che ha fatto, però onestamente ecco, il Guadagnini che stiamo vedendo da ormai possiamo dirlo da ottobre in avanti,
sì,
ottobre,
sì, da dopo il Nazione,
esatto, da dopo il Nazione in avanti è un pilota diverso rispetto a quello che abbiamo visto subito fino a dopo estate 2021.
Deve, come hai detto tu, deve trovare quel gran premio in cui riesce a mettere proprio tutto a posto, che vada tutto bene, quindi una partenza il più possibile efficace, il non cadere soprattutto, perché di errori ne sta commettendo diversi, diciamo che l'Argentina poteva essere andata così effettivamente, perché ha sfiorato il podio, poi ha perso il duello con Harup in gara 2, però insomma due piazzamenti erano arrivati nonostante i distacchi da Gerz e Vial fossero piuttosto ampi. Deve trovare quelle due manche competitive che possano eventualmente fargli scattare nuovamente l'interruttore verso l'acceso. Insomma è tutto un insieme di fattori. Adesso si torna a correre in Italia, i prossimi quattro Gran Premi saranno in Italia, speriamo che questo possa dargli un qualcosina in più, perché penso che ne abbia davvero bisogno a questo punto della stagione.
E deve trovare un risultato, assolutamente.
Il campionato almeno è andato, possibilità di vincere il mondiale non ce ne sono praticamente più, però è chiaro che Guadagnini è il patrimonio futuro dell'Italia del motocross, quindi...
Soprattutto anche perché comunque ora lui sta vedendo dall'altra parte che c'è un pilota come Andrea Adamo che con una gas gas non assolutamente a livello di quella di Mattia, anche proprio di struttura, perché insomma Team De Carli non ha bisogno di nessun tipo di presentazione, ecco Adamo è quinto nel mondiale, non è nemmeno troppo il distacco perché sono 9 punti, però è proprio la differenza... a volte che sembra
fuori delle gare differenti,
esatto, è proprio la mentalità, l'aggressività completamente differente rispetto a quella di Mattia, ecco. E però sappiamo tutti che Guadagnini è un pilota che è stato di fatto messo nella condizione di essere lui il punto di riferimento del nostro motocross.
Sì, è stato messo nella condizione ci si è messo anche lui, perché è uno che debutta full time in MX2, inizia già a vincere, prende la tabella rossa, contribuisce alla vittoria delle nazioni, se viene considerato il miglior pilota di motocross italiano, i motivi ci sono, non è che sia stato sopravvalutato, no, l'inverosimile, però...
No, poi comunque la scelta anche l'anno scorso di metterlo subito in KTM Factory...
Insomma, ecco. Ci sarà stato poi anche un motivo.
Esatto, esattamente. Cioè, però è paradossale come l'anno scorso, nella stagione dei rookie, però subito con una KTM Factory, non avesse sostanzialmente avvertito nessun tipo di pressione, a mio parere. Cioè, Guanini ha iniziato ad andare forte subito, ha vinto Maggiore, ha fatto ottimi risultati, è calato per i motivi che abbiamo detto prima sul finale di stagione, dopo le Nazioni. E paradossalmente il Guadagnino di quest'anno invece sembra soffrire di più una condizione diversa, nonostante abbia un anno di esperienza in più e un'azione in più. Esatto. Questo è strano, bisognerebbe proprio capire, indagheremo anche io e Federico, insomma, per cercare di capire un po' cosa sta succedendo. Poi forse non so neanche, Fede, se lo stesso Guadagnino si aspettasse che comunque, a parte Gerz e Vial, che conosciamo il suo livello, altri piloti riuscissero a tenere comunque una buona competitività, perché comunque Langenfelder, a parte le botte che ha dato ultimamente, si era presentato con un biglietto di visita, esatto, benino. Abbiamo le Kawasaki ora che stanno andando comunque forte. Arup, adesso io ho fatto sorridere te, Fede, con il momento Tonus, però insomma, Arup sono due gare che stanno veramente forte.
Anche questo è un pilota che si è ripreso da infortuni.
Esperienza.
Sta iniziando comunque a immagazzinare risultati utili.
Ci sono filati coriacei come De Wolf e Ormo, che sono comunque piloti che, anche se, però sono piloti aggressivi.
Insomma, sono molto giovani, molto aggressivi. De Wolf, esatto, poi è un pilota che piace. De Wolf è uno che guida un Quarna ufficiale.
Il nostro pilota ideale per l'America, Fede. De Wolf, non voglio vedere in America.
Piacerebbe molto, per lo stile di guida spettacolare, insomma, sulle piste veloci americane, sì, sarebbe bello da vedere. Poi c'è questo Adamo in più, ci sono appunto le Kawasaki, che sia con Harup che con Ormo, che deve sbagliare un po' di meno essenzialmente, ma è un pilota che in gara 2 domenica ha azzeccato la partenza, ha fatto terzo.
Tra l'altro tu, Fede, sei molto gasato per la futura squadra norvegese.
Ma ne parliamo, sì, ne parliamo spesso, perché Fredriksen l'abbiamo già nominato, Ormo siamo qui a parlarne. Nell'europeo hanno Osterhagen, che è un po' il talento futuro che corre con la Fantic, ci parla già di lui come di un fenomeno già dai tempi della 125 dell'anno scorso. Tondel è un altro che i suoi buoni risultati li fa, quindi abbiamo questa scuola norvegese che, insomma, il motocross non ha mai dato più di tanto, che di piloti anche che siano saliti sul podio norvegesi ne ricordo giusto un paio. C'era Gundersen qualche anno fa, che è riuscito anche a vincere dei Gran Premi, è stato pilota ufficiale Kawasaki, però alla fine è poco altro. Adesso
intanto, che bello quando usi questi cognomi che mi fanno ritornare in mente anche lo Speedway, capito? Quindi
poi i nomi norvegesi sono i migliori. Vabbè,
Gundersen era danese, però insomma, il cognome è quello, ecco.
Quello dello Speedway, sì
era quello danese,
ovviamente norvegese,
esatto.
Insomma, adesso hanno 3-4 piloti che potranno dire la loro in futuro, quindi abbiamo queste scuole nuove, questi piloti che vengono anche da paesi che nel motocross magari non hanno mai dato tanto, ma che sono in crescita. Quindi alla fine in MX2 ci sono i due riferimenti, due che potrebbero esserlo e che stanno attraversando un momento così, ma poi ci sono anche piloti giovani emergenti che stanno facendo vedere buone cose. Poi chiaramente, non essendo tutti in team ufficiali, ci sta che abbiano prestazioni più altalenanti. Chiaramente sono tutti molto giovani, però non ci si può sedere, ecco, non ci si può sedere e stare a guardare quello che succede. se sei un pilota, chiaramente se siamo appassionati stiamo a guardare molto volentieri, però
assolutamente.
Se è un pilota che parte con prerogative di rappresentare un movimento come quello italiano, parti con ambizioni di vincere i mondiali, chiaramente puoi attraversare i momenti di difficoltà, ma poi bisogna anche lavorare per superarli, quindi auguriamo a Guadagnini che riesca a uscire da questo periodo difficile, perché il motocross italiano ne ha bisogno e perché ovviamente lui ne ha bisogno.
Eh sì, abbiamo, esatto, hai detto bene a dire questo, perché ne ha bisogno lui, ne ha bisogno proprio il motocross italiano, quindi già da Arco speriamo ci possa essere una reazione, ecco, da parte di Mattia, e possa partire dall'Italia, ecco, dal ritorno in Italia il suo mondiale MX2 2022. Bene. Andiamo brevemente dall'altra parte dell'oceano, perché, come dicevo, in apertura del podcast, si è corso a Seattle qualche settimana fa, insomma due settimane fa, ed è arrivato il pokerissimo di Tomac, che ha messo un bel sigillo al suo campionato. Anderson ha chiuso in seconda posizione, Barcia terzo, insomma Fede... Musquin terzo.
Sì.
Poco da aggiungere, insomma. Tomac sta dando l'impressione proprio di arrivare a fine stagione con proprio una superiorità importante. Ecco, insomma, cinque gare vinte consecutive sono la prova.
Sì, chiaramente adesso il traguardo è vicino, mancano cinque gare.
C'è la Triple Crown di St. Louis adesso, come dicevo prima.
C'è la Triple Crown di St. Louis, poi format in cui Tomac si trova particolarmente bene, quindi potrebbe partire anche con ambizioni di dare un ulteriore colpo al campionato, anche se d'altra parte non mi sorprenderei di vederlo calare anche un po' il gas, perché comunque il vantaggio è importante e la posta in gioco è molto molto alta. Tomac sì. non può permettersi di incappare in errori stupidi o che possano pregiudicare la sua forma fisica, il suo stato di salute in questo momento della stagione. Di più lo ha fatto, quello che doveva dimostrare l'ho dimostrato, è tornato sul trono del Supercross in sella ad una nuova moto, dopo che insomma nel 2021 avevamo parlato di un Tomac come di un pilota che aveva effettivamente bisogno di qualcosa di diverso affinché la sua carriera non andasse un po' a scemare con un po' di anticipo. E poi insomma in queste ultime cinque gare abbiamo una bella lotta per il secondo posto, perché c'è Anderson, c'è Barcia, c'è Stewart, sono chiusi in sei punti. C'è un Cooper Webb che io sono molto molto interessato a vederlo, perché deve riprendersi ovviamente dagli acciacchi fisici delle ultime gare, però io sono curioso di vedere allora intanto come si sarà ripreso dopo questa settimana di pausa, ma poi l'essere tornato a lavorare con Baker chiaramente potrebbe ridarci un Web in versione 2021, insomma, o comunque qualcosa di più vicino, un Web che non abbiamo visto ovviamente quest'anno, perché chiaramente il lavoro svolto con Burn si è dimostrato, non dico fallimentare, ma comunque sicuramente non sull'onda di quanto avevamo visto negli anni scorsi. E quindi già vedere in queste cinque gare un po' la cura Baker, se avrà rigenerato Webb, se lo avrà riportato già qualcosa di più vicino a quello che avevamo conosciuto. Poi ovviamente Musquin, che viene da due podi consecutivi, due prestazioni molto solide, e che si accinge a disputare le ultime cinque gare nel Supercross sicuramente con KTM, forse anche della sua intera carriera.
Certo.
Quindi i motivi di interesse non mancano. Sexton, che anche lui avrà passato qualche giornata non molto positiva dopo l'incidente di Seattle, Quindi ovviamente mancano poche gare in vista poi di un National che secondo me si preannuncia molto interessante. I motivi per seguire Supercross ovviamente non mancano mai, quindi io terrei particolarmente in considerazione Webb, ecco, come principale motivo di interesse anche oltre alla corsa verso il traguardo di Toma, che alla lotta per il secondo posto, da cui Webb tra l'altro non è neanche escluso, perché
no, infatti,
ha 19
infatti.
Punti di distacco da Anderson, quindi ancora ci può arrivare. Io terrei particolarmente d'occhio il numero 2 in queste ultime gare, a partire appunto da St. Louis, e poi ovviamente arrivando anche alle gare successive, Atlanta, che potrebbe essere una gara meno favorevole a Webb, però anche lì l'anno scorso poi ci ha vinto, quindi ogni gara poi va presa per quella che è, va presa un po' a sé, quindi
tra l'altro Fede, ricordiamo anche che non ha corso Sexton a Seattle, Honda in un momento per quanto riguarda la 450 incredibile, ecco, si è rifatta con diciamo il successo di Hunter Lawrence in 250, anche lì insomma, tutte le voci che avevamo raccontato nel precedente podcast, che non stiamo chiaramente a ridirvi, però adesso, guarda, sono convinto veramente che se mai poi mai anche in questo caso ci saremmo aspettati una stagione del genere nel Supercross per quanto riguarda Honda,
insomma,
per come erano anche
peggio delle peggiori aspettative effettivamente.
E Sexton,
al di là del fatto che Sexton stia andando forte, sia stato uno dei piloti più veloci di questa stagione, però
si stende
effettivamente, insomma, però i risultati non dico che neanche che siano mancati del tutto, però effettivamente leggi Sexton settimo in campionato, per quello che ha fatto vedere in valore assoluto in questo Supercross era un pilota che si poteva giocare il titolo.
Sì. A un certo punto lo era anche in testa. Poi se
noi torniamo sempre su Minneapolis.
Sempre Minneapolis. Minneapolis è veramente il crocevia della stagione.
Peggio delle peggiori aspettative tra Sexton e Roczen, diciamo che Honda deve un po' ritrovare la bussola e sperare, come avevamo detto di Lupino prima, che la fortuna torni anche a guardarli un po' in faccia, perché chiaramente poi quando si accumulano gli episodi uno dopo l'altro poi sei condizionato, entri in un vortice.
No, poi condiziona anche la squadra
negativa, che poi
condiziona anche un po' la squadra, nel senso che
è chiaro,
esatto, chiaro. Cioè, paradossalmente Roczen penso che a un certo punto abbiano accettato la situazione, poi è arrivato l'out, siccome non chiudere il campionato per i motivi che abbiamo già detto. Con Sexton credo che questo abbia fatto forse ancora più male, perché come dicevi tu Fede, aveva davvero tutte le possibilità di potersi giocare alla pari questo campionato, quando vedi che hai le possibilità però i frutti non li raccogli, perché obiettivamente Sexton si è steso parecchie volte e forse fa ancora più male, perché appunto hai la consapevolezza di aver gettato via un campionato o comunque la possibilità di giocarti un campionato, e Honda continua a rincorrere appunto questo Supercross e dovrà ripassare da via e riprovarci nel 2023, non si sa ancora con quali piloti, ma poi ne parleremo più avanti. Se non mi sbaglio, Fede, allora
sì, tra l'altro
sì?
2023 sarà il ventennale dell'ultimo titolo di Honda nel Supercross, ecco. Nella classe regina, quindi di tempo ne è passato per una casa come Honda, inseguire un obiettivo per così tanto tempo senza raggiungerlo diventa fastidioso e frustrante, sapendo un po' come ragionano in Honda, al di là poi, cioè in tutte le case giapponesi, ma in Honda particolarmente.
Sì, ma anche per gli investimenti che mettono.
Insomma, stare 20 anni senza vincere un titolo del genere, pur provandoci sempre, deve fare male.
Assolutamente. Dovrebbe tornare in pista la East Coast questo fine settimana, vero Fede?
Sì, sì.
Quindi abbiamo Jet, che in questo momento, anche suo fratello, perché Hunter ha vinto, e ha guadagnato qualche 3 punti in campionato a Craig, che comunque è a 171, mentre Hunter è a 145. Ha passato in classifica Mosiman, quindi in seconda posizione, però insomma Jet chiaramente, come avevamo già spiegato tante volte, il punto di riferimento di Honda, e ora vedremo quello che combinerà in questa Triple Crown, in un campionato che è, e vale insomma lo stesso discorso poi per Craig, Fede, lo possono perdere soltanto loro due. Sì, una parte che dall'altro, sì. Cioè esclusivamente loro due.
Sì, sì, si sono messi nelle condizioni
di perderlo solo loro.
Craig ha anche un vantaggio cospicuo, Lawrence sì. No, però Lawrence sta dimostrando in pista la sua superiorità.
Sì, sì.
McAdoo sta tenendo a galla il campionato più che altro sbagliando poco, relativamente poco, ma soprattutto portando a casa i risultati.
Sì, perché poi dopo c'è lui, cioè dopo Lawrence è lui, quindi porta a casa i risultati, non perde.
È difficile
troppo
fare peggio, perché
esatto,
gli infortuni che ci sono stati è anche difficile fare peggio. Però insomma, tutto sommato i risultati li porta a casa, resta meno 11, e per quanto Lawrence sia più forte, magari c'è sempre quel rumore di sottofondo, un po' quella tensione del fatto che
non deve sbagliare. Triple Crown può essere sono sempre 3 partenze, quindi
sì.
Quindi non
l'ha capito bene ad Arlington.
Esatto, esattamente, l'ha capito molto bene.
Poi cosa vuoi mai? Mancano 5 gare, come abbiamo già detto, però 2 di queste saranno con tutte e 2 le coste.
Sì.
Quindi c'è sempre questo rimescolamento, il fatto che una costa vada a incidere sull'altra, dei piazzamenti che vengono tolti, insomma Jet avrà probabilmente un alleato in più in suo fratello, visto che il titolo della Ovest è praticamente andato, e quindi dall'altra parte McAdoo potrà disporre solo di uno Shimoda che va e non va, di un Fortner su cui forse insomma, c'è un punto di domanda sul fatto che posso eventualmente già tornare prima della fine del Supercross. Io onestamente dubito, ma
no, io non penso, non avrebbe nemmeno senso, forse.
Per carità, me lo augurerei anche per lui, più che altro perché possa riprendere un po' il ritmo, ritrovare un po' anche le gare, e lui ne ha assolutamente bisogno, perché con tutti gli infortuni che ha rimediato, stare sempre fermo poi ti logora, però questo è un punto di domanda in più, insomma, il fatto che ci siano 2 showdown per quanto riguarda la 250 mette anche quel pizzico di
imprevedibilità,
sì, direi quasi confusione, ma teniamo imprevedibilità, dai.
Esattamente.
Siamo buoni.
Sì, sì, assolutamente. Bene Fede, abbiamo recuperato un po' quello che avevamo perso nell'ultima settimana, quindi come vi dicevamo a inizio podcast, Arco di Trento per quanto riguarda il mondiale di motocross nel weekend, il Supercross a St. Louis, e poi ovviamente qua mi collego a P300.it, guys, questo fine settimana corre qualsiasi tipo di cosa, e quindi dalla Formula 1 alla MotoGP alla Superbike alla Formula E alla IndyCar, poi sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, comunque di tutto e di più in questo in questa domenica delle palme, e quindi insomma per ogni aggiornamento P300.it, chiaramente siamo sempre sul pezzo e cerchiamo di raccontarvi tutto quello che capiterà a 2 e a 4 ruote nel fine settimana. Per quanto ci riguarda invece, noi ci risentiamo prossima settimana con un nuovo podcast dal The Gate per raccontarvi appunto il weekend del motocross e del supercross. Fede, grazie mille.
Grazie a te, e a settimana prossima.
A settimana prossima, guys, statemi bene, buona serata, ciao.